E adesso la seconda parte del nostro giornale dedicata, come di consueto, alla pagina regionale e locale. Sbloccati 3.480.000 euro per i consorzi di bonifica, lo rende noto l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici durante una riunione a Mazara del Vallo con i lavoratori del consorzio di bonifica di Trapani. Oggi abbiamo sbloccato le risorse del capitolo di bilancio che prevede 3.480.000 euro di risorse aggiuntive stanziate per i consorzi. Le somme erano previste dalla legge di variazione di bilancio e non erano state ancora trasferite ai consorzi di bonifica, aggiunge Cracolici. Claudia La Rocca si è sospesa dal Movimento 5 Stelle. Ho seguito le indicazioni del post sul blog di Grillo, dice all'ANSA. La deputata regionale nei giorni scorsi ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai PM di Palermo sul caso delle presunte firme false. L'inchiesta della Procura di Palermo sulle firme false a sostegno della presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alle comunali di Palermo del 2012 è ormai a una svolta. Nei giorni scorsi sono stati iscritti come indagati alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, alcuni dei quali avrebbero ricopiato materialmente le firme per ovviare a un errore materiale che avrebbe rischiato di invalidare la lista. Tra di loro vi sarebbero anche alcuni parlamentari nazionali. A partire da lunedì prossimo saranno interrogati alla presenza dei loro difensori. Intanto fonti della Procura non hanno confermato l'indiscrezione pubblicata stamane da alcuni organi di stampa, secondo la quale gli indagati sarebbero 8. A dare ulteriore impulso alle indagini avviate dopo una serie di servizi della trasmissione televisiva delle Iene, sulla base delle rivelazioni del superteste Vincenzo Pintagro, sono state le dichiarazioni della deputata regionale Claudia La Rocca, che si è anche autoaccusata, e di altri 2 ex attivisti. La Rocca, prima di andare in procura, avrebbe avvisato, oltre ai colleghi del gruppo all'ARS, anche il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, circostanza quest'ultima smentita dai vertici dello stesso movimento. E sulla vicenda delle firme false arriva l'affondo del segretario regionale del PD Raciti. La vicenda delle firme false per la presentazione della lista 5 Stelle a Palermo dimostra quanto i pentastellati siano incapaci ed imbroglioni, moralisti con gli altri di giorno e falsari di notte. Vorrei solo ricordare ai loro ignari ed incomprensibili elettori, continua Raciti, che da quella lista sono stati pescati i loro deputati nazionali, spesso, ma sarà certo una coincidenza, familiari dei leader del movimento siciliano, a cominciare da Giancarlo Cancelleri. Suggerirei a Grillo e Di Maio, conclude, di evitare scuse patetiche e chiedere scusa ai palermitani per lo spettacolo indecoroso che stanno offrendo. Il modello di governo a cattone del presidente Crocetta è ormai senza tema di smentita miseramente fallito. Lo afferma il capogruppo all'ARS del Cantiere Popolare Totò Cordaro. I 4 anni trascorsi dall'inizio della legislatura, prosegue, hanno dimostrato, al di là degli slogan sempre sterili e spesso anche farseschi, che quando si governa mettendo insieme maggioranze formate da uomini che hanno come unico filo conduttore la gestione del potere per il potere, ma che nulla hanno in comune sotto il profilo dell'idem sentire culturale e politico, l'unico destino di tale esperienza è il fallimento. A maggior ragione, continua Cordaro, questo principio vale per la maggioranza che sostiene l'esecutivo, maggioranza bulgara nello spartirsi cariche sotto governi, maggioranza inesistente quando deve impegnarsi nell'esito dei disegni di legge e nella buona amministrazione delle norme nelle commissioni parlamentari e in aula. Intervenendo in aula ho ancora una volta condannato l'atteggiamento miope ed insopportabile dell'assessorato regionale all'agricoltura che, pur avendo le risorse economiche da febbraio 2015 per pagare agli agricoltori che hanno subito ingenti danni a causa della nevicata del 31 dicembre del 2014, continua inspiegabilmente a perdere tempo, senza comprendere e capire che l'agricoltura di Pachino, Portopalennoto sta morendo, mentre loro continuano a scherzare. Lo dichiara il deputato all'ARS dell'NCD Enzo Vinciullo, che aggiunge: «Non vorrei essere costretto ad assumere atteggiamenti riguardosi per contrastare il comportamento omissivo del governo nei confronti della legge, che su mio emendamento ha previsto il contributo per tutti gli agricoltori che avevano subito danni certificati in seguito alla nevicata del 31 dicembre del 2014. In mattinata i carabinieri della stazione di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Scotton Roberto, 61enne ragusano, ritenuto responsabile dei reati di circonvenzione di incapace e furto aggravato nei confronti di una signora anziana gravemente malata, sola ed ipovedente. L'attività di indagine è nata dalla segnalazione di una vicina di casa della signora che nel mese di marzo ha attivato i servizi sociali del comune di Ragusa denunciando lo stato di indigenza e scarsa pulizia della casa in cui viveva la signora. Gli assistenti sociali intervenuti hanno riscontrato la totale assenza di igiene della persona e degli ambienti ed hanno effettivamente constatato che nonostante la signora percepisse mensilmente una pensione di 1.000 euro, non aveva di fatto neanche pochi euro per fare la spesa quotidiana. Per cui ha richiesto l'intervento della stazione carabinieri di Ragusa. I militari sin da subito hanno verificato che la pensione della signora era stata sempre regolarmente riscossa presso l'ufficio postale e che l'unica persona con cui la signora aveva contatti era lo Scotton, che abitava nello stesso quartiere della signora e che quotidianamente l'andava a trovare. L'uomo, già noto ai servizi sociali quale alcolista, frequentava la casa della donna da almeno 2 anni nelle ore serali e, approfittando dello stato di abbandono e solitudine patito dalla signora, era riuscito ad instaurare con lei un rapporto di fiducia ai limiti della dipendenza psicologica, riuscendo persino a farsi ospitare nella stessa casa. Inoltre, facendo leva sulla compassione, lo Scotton era riuscito in vari modi ad indurre la signora a consegnargli del denaro. Talvolta lamentava di soffrire di gravi patologie, per cui chiedeva aiuti economici per interventi fittizi, e talvolta si presentava da lei con la barba incolta e trasandato, dicendole di non avere i soldi per andare dal barbiere né per fare la spesa. Vari episodi di questo tipo sono stati documentati dalle intercettazioni ambientali effettuate in camera da letto della donna, dove la stessa viveva per lo più allettata. Inoltre, in più occasioni, l'arrestato, non contento delle somme di denaro che l'anziana gli consegnava, la rimproverava ed arrivava a picchiarla nell'intento di ottenere altro denaro. Almeno in un caso, ripreso dalle telecamere, lo Scotton si era anche appropriato di denaro che la donna conservava in un mobile della camera da letto. Nel corso delle indagini, la signora, totalmente succube dell'uomo, non ha inteso sporgere querela in quanto riteneva che l'uomo fosse l'unica persona che materialmente le dimostrava affetto. Alla luce degli elementi raccolti, nonostante lo Scotton sia incensurato, su richiesta del PM sostituto procuratore dottoressa Giulia Biselli, il GP Giovanni Giampiccolo ha ritenuto opportuno emettere una misura custodiale che potesse essere adeguata ad interrompere la condotta criminosa in attesa di una decisione del giudice tutelare in merito alla nomina di un amministratore di sostegno per la vittima. E adesso ci colleghiamo con Comiso, dove c'è per noi Giovanna Cannizzaro. Al Ministero delle Infrastrutture il vertice con la Regione per stabilire se puntare sull'aeroporto di Comiso.
Roma e Palermo puntano sugli aeroporti minori dell'isola. Al vaglio degli assessori regionali Alessandro Baccei, Giovanni Pistorio e del Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio è in queste ore l'individuazione di un sistema che sia di sostegno agli scali aeroportuali di Trapani e Comiso. L'obiettivo è far crescere i 2 aeroporti siciliani incrementandone le rotte. Si lavora su 2 fronti, a livello romano finito a rimpinguare fonti per la continuità territoriale. Proprio nei giorni scorsi l'onorevole Nino Minardo ha presentato un nuovo emendamento che, se sarà approvato, porterà altri 90 milioni di euro alla continuità territoriale dell'isola. Dall'altro, a livello palermitano, si sta studiando l'ipotesi di dar vita ad una norma regionale che regoli il nuovo istituto. Di questo si è discusso a Roma nel corso di una riunione che ha visto la presenza delle parti interessate. A renderlo noto il deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo. Siamo fiduciosi e grati per questo segnale d'attenzione, ha commentato il deputato regionale del PD. Strutturare normativamente per legge la valenza di questi scali significa metterli in sicurezza per sempre, con le enormi ricadute di ricchezza che già in questi territori l'hanno cominciato a sperimentare. Con i fondi per la continuità territoriale si dovrebbero attivare da Comiso nuove rotte sociali, scontate cioè per i residenti in Sicilia, per Bologna, Venezia, Roma e Torino. Nel frattempo si punta a realizzare una delle peculiarità dell'aeroporto Pio La Torre che non è stata ancora esplorata. Parliamo del cargo e delle possibilità che sarebbero in grado di offrire a un territorio come quello ibleo, ricco di prodotti d'eccellenza. Di questo si discuterà il 25 novembre alla Camera di Commercio di Ragusa nel corso di un workshop e toccherà ogni aspetto del settore, dalla logistica con i progetti di riconversione dell'ex base NATO alla filiera corta. Incardineremo, spiega Di Giacomo, con i più autorevoli operatori del settore, un altro progetto importante che vedrà Comiso come la più grande piattaforma cargo merci del Mediterraneo. Il Pio La Torre è l'unico scalo siciliano inserito nel piano nazionale con la specificità di poter effettuare collegamenti cargo per il trasporto delle merci. Dalla sua apertura ad oggi questa possibilità non è stata ancora sfruttata, ma i tempi adesso potrebbero essere maturi. Sono convinto, rimarca Di Giacomo, che il cargo sarà un'altra scommessa che vinceremo.
Ancora Comiso, il consiglio tutelare la macchia mediterranea.
Comiso paladino della macchia mediterranea. All'unanimità il consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno proposto dal presidente della Sisi Gigi Bellassai, con cui si impegna il sindaco Filippo Spataro ad adottare la carta dei comuni custodi della macchia mediterranea. Si tratta di una carta di intenti, spiega Bellassai, attraverso cui gli amministratori locali si impegnano a tutelare e valorizzare uno degli elementi più importanti del territorio, la biodiversità intrecciata con peculiarità paesaggistiche dell'area del Mediterraneo. La parola chiave è essere custodi. Custodire questo bene significa riconoscerne il valore per rafforzarne la tutela, ma anche informare che è uno dei fondamenti di una società democratica in cui ogni cittadino è partecipe delle decisioni che lo riguardano. I comuni firmatari della carta diventano custodi della macchia e si impegnano normalmente con risorse umane e finanziarie ad elaborare programmi condivisi di azioni finalizzate al perseguimento di tale obiettivo. Un tema fondamentale, aggiunge Bellassai, è quello dell'educazione ambientale. L'adesione del comune alla carta della macchia mediterranea sarà sottoscritta a Caltagirone il 21 novembre prossimo in occasione della festa dell'albero. Gigi Bellassai sarà il delegato per l'amministrazione casmenea, ma sono già diverse le amministrazioni comunali siciliane, singoli cittadini, comitati e associazioni che si sono espressi a sostegno della carta. La macchia mediterranea costituisce infatti una delle maggiori espressioni di biodiversità, un ecosistema che non è presente non solo nel Mediterraneo, che si distingue per le sue valenze naturalistiche, storiche e culturali, ma le minacce sono molte, dagli incendi all'inquinamento, dalla caccia all'abbandono del territorio, dal taglio degli alberi alla speculazione edilizia.
Sempre da Comiso, bus affollato, studenti pendolari a terra.
Studenti pendolari lasciati a terra dall'autobus di linea che avrebbe dovuto portarli a Ragusa per raggiungere le scuole di frequenza. È accaduto a Comiso allorché l'autobus della ditta, che assicura il collegamento tra Vittoria, Comiso e Ragusa, ha fatto il suo ingresso in piazza Maiorana già colma di passeggeri. Circa una ventina di ragazzi, tutti studenti che frequentano le scuole superiori a Ragusa, non vi hanno trovato posto. Giustamente, per motivi di sicurezza, l'autista non li ha presi a bordo. Tra rabbia e rimbrotti, i genitori si sono dovuti organizzare in fretta e hanno accompagnato i loro figli a scuola con mezzi propri. È inconcepibile che la ditta, la quale incassa il denaro proveniente dagli abbonamenti pagati dal comune, non assicuri il servizio che è tenuto ad erogare, ha osservato Biagio Nigita, che ha dato voce alla protesta di tutti. La ditta conosce perfettamente, tramite il numero degli abbonamenti, le persone che viaggiano, pertanto deve mettere a disposizione le macchine necessarie a soddisfare la domanda di servizio. È il primo caso di disservizio che si registra e si spera che possa essere l'ultimo. Da Comis è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
I carabinieri del comando stazione di Cassibile, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione per i furti ai danni delle aziende agricole all'interno di una proprietà, hanno sorpreso 11 extracomunitari che si erano introdotti all'interno di un campo, danneggiando anche un fabbricato. Gli 11 extracomunitari sono stati denunciati per danneggiamento ed invasione di terreni ed allontanati. Da tempo i carabinieri di Cassibile sono impegnati in questo tipo di servizio, anche a tutela dei cittadini extracomunitari che spesso vivono in condizioni precarie, in baracche di fortuna ed in pessime condizioni igienico-sanitarie. Una 39enne originaria di Ragusa, Pamela Canzonieri, è stata trovata cadavere in un appartamento di Bahia, in Brasile. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe degli ematomi sul corpo e per la polizia brasiliana potrebbe trattarsi di un omicidio. Dalle prime ipotesi investigative, Pamela Canzonieri potrebbe essere stata uccisa durante un tentativo di rapina. La vittima si trovava a Morro de San Paolo in vacanza, un luogo bellissimo del sud di Bahia. Pamela Canzonieri era diventata un'abitué del luogo e ci veniva una volta all'anno. In genere durante l'estate lavorava in un ristorante del posto. La donna era in Brasile da un paio d'anni. Era andata prima per le vacanze e poi, avendo trovato lavoro lì, si era stabilizzata nello stato di San Paolo. I suoi genitori e la sorella minore vivono a Ragusa. A scoprire della morte della donna è stata la sorella più giovane, Valeria, che sulla bacheca di un'amica di Pamela ha letto in portoghese l'addio alla sorella. Dopo aver letto il messaggio di dolore dell'amica della sorella, Valeria Canzonieri ha cercato di mettersi in contatto telefonicamente con Pamela, senza però riuscirci. Così, insieme al padre Giovanni, si è recata dai carabinieri di Ragusa per trovare conferma della notizia, conferma che è arrivata nel primo pomeriggio. Ora il padre e la figlia sono in questura per ottenere il passaporto e trovare un posto sul primo aereo per il Brasile. La scorsa estate Pamela aveva lavorato a Marina di Ragusa come cameriera in una pizzeria. La Polizia di Stato ha effettuato controlli antidroga presso gli istituti scolastici di Ragusa con l'ausilio delle unità cinofile. Gli agenti hanno segnalato uno studente di 14 anni con due spinelli negli slip e sequestrata marijuana lanciata dalle finestre dell'Istituto Tecnico Professionale per sfuggire ai controlli. Indagine in corso sulla provenienza. I giovani hanno omesso di riferire da chi hanno comprato la droga, ammettendo solo che l'hanno avuta a scuola. Immigrazione, minacciati con una pistola, costretti a consegnare i giubbotti di salvataggio per i quali avevano pagato un surplus e lasciati annegare mentre il gommone a bordo del quale erano stati costretti a salire affondava. È l'ultima crudeltà dei trafficanti di uomini raccontata da uno dei superstiti del naufragio che ieri ha fatto più di 100 dispersi e 9 vittime recuperate a 55 chilometri dalle coste libiche. A raccontarlo è un giovane senegalese di 18 anni, preso a bordo della Bourbon Argos, la nave dei Medici Senza Frontiere, che sta portando a terra 27 uomini e 9 cadaveri recuperati dalla nave inglese Enterprise. Il giovane ha raccontato che i migranti erano partiti a bordo di 2 gommoni contemporaneamente da Tripoli. Su uno viaggiavano 130 persone, sull'altro 110 persone. I 2 gommoni erano trainati da un'imbarcazione guidata dagli scafisti. E intanto 32 migranti, tra cui anche donne minori di etnia curdo-irachena, sono stati rintracciati ieri mattina dagli agenti di polizia di Siracusa e dal personale del gruppo Interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura sulla provinciale tra Noto e Pachino, nella zona della riserva naturale di Vendicari. Lo sbarco sarebbe avvenuto in mattinata nonostante le precarie condizioni meteo-marine. Secondo le testimonianze raccolte, i migranti sarebbero stati lasciati da una grossa imbarcazione che è ripartita. Ieri stesso, su disposizione della prefettura di Siracusa, è avvenuto il trasferimento in un centro di accoglienza a Rosolini. Rosolini cade dalle scale e sbatte la testa. A perdere la vita un imprenditore di origine modicana sposato con una rosolinese. Il servizio acquisito dal Corriere Elorino Online. Cade dalla scala e sbatte la testa, perde la vita un imprenditore di Rosolini. L'incidente domestico è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso in via Lentini 16 a Rosolini. A perdere la vita un uomo di 54 anni, Francesco Avola, titolare della ditta di pulizia L'Aquilone, stava lavorando all'interno della propria cucina quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio dalla scala in ferro su cui era salito per allacciare alcuni fili della rete telefonica. Avrebbe sbattuto violentemente la testa, cadendo all'indietro. A trovare il corpo senza vita è stato il cognato Franco. Avrebbe tentato invano di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Sul posto l'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso. Nell'abitazione sono giunti i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante Giuseppe Vaccaro, che hanno aperto un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. L'immobile è stato momentaneamente posto sotto sequestro, così come la salma trasferita all'interno dell'obitorio del cimitero di Rosolini. Oggi sarà effettuata l'autopsia da parte del medico legale Antonio Sciabica. Il signor Francesco Avola lascia la moglie e un figlio maggiorenne. Rosolini, conferenza stampa ieri sera del gruppo dei 13 consiglieri comunali Arancio, Gianni, Licitra, Gerratana, Di Grande, Vigna, Giummarra, Cicciarella, Cavallo, Monaco, Misseri, Calvo, Paternò, per spiegare i motivi degli emendamenti presentati in consiglio in sede di approvazione di bilancio. Emendamenti che sono passati appunto con il loro voto che attualmente determina la maggioranza in seno al civico consesso. Sono entrati nel merito degli emendamenti ritenuti per loro estremamente importanti per la collettività locale, a differenza di altri proposti dall'amministrazione attiva. In pratica, un piccolo stravolgimento allo schema presentato dalla Giunta Calvo, rimasta sorda alle proposte dei 13 consiglieri, tant'è vero che hanno votato contro. Un atteggiamento negativo stigmatizzato e messo in risalto dal gruppo dei 13 consiglieri. Un'amministrazione sorda all'ulteriore invito al dialogo per concordare eventuali aggiustamenti. Una ulteriore mancanza di dialogo e apertura, secondo l'opposizione, che mette in evidenza ancora una volta le cause che avevano determinato la frattura fra il gruppo dei 6 consiglieri che fino a pochi mesi addietro facevano parte della coalizione del sindaco Calvo. Un dialogo e collaborazione che invece impera all'interno del gruppo di opposizione e che sta producendo i frutti sperati, ovvero un'azione comune tesa a mettere in campo tutto quanto è necessario per cercare di ridurre le problematiche cittadine. In sostanza, un nuovo modus operandi che potrebbe avere prospettive future su un nuovo modo di gestire la cosa pubblica. Un monito forte al sindaco Calvo e all'amministrazione Calvo a cambiare strategia, a non arroccarsi sulle proprie posizioni, anche perché il gruppo di opposizione è sempre attento e vigile affinché non vengano deluse le aspettative dei cittadini da parte di chi in questo momento gestisce la cosa pubblica. Un invito forte dunque, non ultimo quello di gettare la spugna e rimettere tutto nelle mani degli elettori. Informiamo e ricordiamo che la conferenza stampa che abbiamo registrato ieri sera sarà trasmessa da questa emittente in coda al notiziario delle ore 14:30. E a proposito della nostra emittente, dal prossimo mese di gennaio, grosse novità in arrivo. Un nuovo palinsesto caratterizzerà la nostra emittente, soprattutto per quanto riguarda l'informazione. Radio RAM sarà un vero punto di riferimento per tutti i cittadini, con una redazione sempre presente e attiva alla quale ci si potrà sempre rivolgere. Una programmazione nuova con tante interviste e servizi in esclusiva. Cronaca, sport, politica, cultura, i nostri punti di forza che caratterizzeranno agli inizi del prossimo anno la nostra emittente, che potete seguire anche online con aggiornamenti costanti su quanto avviene a Rosolini e dintorni nei vari centri della zona sud che noi raggiungiamo via etere. Avola, Noto, Pachino, Portopalo, Ispica, Pozzallo, Modica, Palazzolo. Radio RAM sarà sempre con voi al vostro servizio, al servizio dei cittadini. Buon ascolto. E concludiamo il nostro appuntamento di oggi con lo sport, parlando di calcio e del campionato di eccellenza Girone B. Si gioca domani l'undicesima giornata del torneo di eccellenza e Rosolini cerca conferme dopo la bella prestazione di domenica scorsa, che ha rifilato una cinquina al Torre Grotta. Gli uomini di Mister Trombatore giocheranno in trasferta contro il Rocca di Caprileone. Un incontro sulla carta agevole, ma la posizione di classifica dei locali non deve trarre in inganno, in quanto tra le mura amiche sanno farsi valere. Comunque nel clan Granata si nutre molta fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Ecco che allora si spera che Monaco e i compagni possano portare a casa un risultato positivo e rafforzare la propria posizione in classifica, che li vede adesso a ridosso delle cosiddette grandi. Completano la giornata gli incontri Giarre e Belpasso, Palazzolo Pistunina, Biancavilla Torre Grotta, Sant'Agata Real Avola, Via Grande Taormina, Milazzo Scordia, Acireale, San Pio X. È tutto, ci risentiamo nei prossimi appuntamenti. A tutti una cordiale buona serata.